10:49, torniamo in diretta sugli 87.9, al telefono una compagna con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te.
Non vi sento molto bene.
Prova ad alzare il microfono e la voce.
Adesso, perfetto.
Ok, benissimo. Sì. Allora, l'abbiamo richiamato già stamattina prima dell'inizio della rassegna stampa, lo abbiamo fatto commentando l'ennesimo femminicidio, come dire, trovando i nessi tra militarizzazione, patriarcato, nazionalismo e controllo, insomma, sui corpi delle donne e di altre soggettività. Il corteo che immaginiamo stia partendo, è già partito da Piazza dei Consoli, tiene dentro tanti piani. Allora, insomma, a te volevamo lasciare la parola intanto per dirci come sta andando, ma anche provando ad allargare il ragionamento raccontandoci come è nato, perché dall'appello che abbiamo letto la costruzione è stata fatta da tante soggettività e quindi è riuscita a mettere insieme tanti posizionamenti politici differenti, anche tanti sguardi e tante prospettive. Quindi se ti va anche di raccontarci il percorso che ha portato all'oggi e anche poi come dire, ragionare insieme sugli intrecci e le possibilità e le prospettive future di lotta, nella misura in cui leggevamo oggi sui giornali la corsa a riarmamenti anche da parte dell'Europarlamento, in cui l'Italia ci sta con tutte le scarpe.
Allora, intanto un buongiorno a tutte e tutti. Per chiarezza, il corteo ancora non è partito, si sta concentrando a Piazza dei Consoli, è una mattinata particolare, le persone si svegliano con calma e stiamo raccogliendo energie e attenzioni per strada. Siamo nel quartiere Don Bosco, toccato dall'aeroporto di Centocelle, base operativa dei vertici interforze, presieduta dal generale Figliuolo, che abbiamo visto in queste ore occuparsi di Kosovo, ma conosciamo anche per quanto ha portato avanti il controllo repressivo durante la pandemia, e quindi c'è una scelta precisa, quella di indicare chi sono i nemici, chi sono gli invasori in un quartiere popolare, e cercare soprattutto le complicità nella solidarietà fra persone che sono molto capaci di capire quali sono i problemi e quali sono i diretti responsabili. Questo corteo che in questo momento sta iniziando con un primo intervento soprattutto rivolto ai compagni e alle compagne, è un corteo che in realtà ha un percorso lunghissimo, che è quella della mobilitazione al fianco di Alfredo, compagno anarchico in sciopero della fame nel 41 bis di Sassari, poi trasferito nel carcere di Opera e poi nell'ospedale San Paolo nei momenti più difficili, ed è una mobilitazione che nella città di Roma ha avuto diverse caratteristiche. È una mobilitazione che innanzitutto è stata iniziata dai compagni e le compagne di Alfredo, dai compagni anarchici, che hanno cercato di rinforzare quella che era la critica al regime del 41 bis nel momento in cui Alfredo è stato trasferito a Sassari nel maggio scorso, quindi un anno fa. E ovviamente con tutto il potenziale di poter parlare di tutto quello che abbiamo attorno, perché Alfredo c'è una ragione precisa per cui è stato colpito dalla repressione. Alfredo è un compagno come noi e quindi si porta appresso tutta la critica radicale all'esistente. E questa mobilitazione ha messo al centro proprio questo, quindi non ha avuto l'ottica puramente antirepressiva o anticarceraria o contro il 41 bis regime di tortura, ma è stata una mobilitazione che ci ha dato la possibilità di parlare di come guardiamo il mondo e come guardiamo il conflitto e la necessità di lottare. Questo impegno fatto da compagni e compagne libertari, anarchici, ha permesso poi di far crescere anche l'attenzione nel momento in cui è iniziato lo sciopero della fame. Devo dire che la mobilitazione a Roma ha preso una piega che non si vedeva da anni, cioè una mobilitazione auto-organizzata.
Anche ampia, no?
Ampia, non fatta da strutture,
sì.
Dove in prima persona si sono mossi i più giovani nelle scuole, facendo tantissime iniziative. Era un momento in cui effettivamente non aveva proprio senso chiuderci nei nostri spazi e discutere su quanto il 41 bis sia uno strumento di repressione, su quanto sia cattivo lo Stato. È stato un momento in cui chiunque parlava del 41 bis, ma l'opportunità che abbiamo sempre cercato nella mobilitazione, nello stare in strada, è stata quella di prendere parola sul perché del carcere, sul perché della guerra, sul perché della violenza patriarcale, sul perché della devastazione ambientale e sul perché dunque anche della repressione nei confronti di chi lotta. Questo organizzarsi in maniera spontanea ma molto, molto precisa, perché è fatta di relazioni, della cura, della conoscenza, di ritrovarsi fra persone più giovani, quindi molto più attaccate alla realtà, e persone con un po' più di esperienza nelle lotte, nelle mobilitazioni, e quindi anche capaci di trasferire quella che è una conoscenza o delle riflessioni che sono state costruite, maturate dal passato. Questa cura nelle relazioni ha portato la possibilità di stare in strada nonostante accerchiamenti incredibili. Sembrava molto spesso di trovarsi con un dispositivo da controvertice, eppure le persone hanno potuto usare le intelligenze più fresche, quelle un pochino più costruite, per trovare dei modi di lottare, di farlo anche nei momenti più duri, in cui si sentiva ovviamente di avere la responsabilità di spingere ancora più forte in un momento in cui la vita di Alfredo era messa a rischio, ed è stato sicuramente l'unico dato più bello di una mobilitazione durata tantissimo, così come lo sciopero della fame di Alfredo, ma una mobilitazione che ha saputo anche smarcarsi dalla personalizzazione. Lo dico perché lo stesso Alfredo, nelle rivendicazioni del suo sciopero della fame, ha scelto di non personalizzare il caso che lo riguardava, eppure i sinceri democratici hanno provato a personalizzarlo per trovare i cavilli che potevano permettere la fuoriuscita di Alfredo dal 41 bis. Poco si è toccato sull'ergastolo ostativo, e anche i nemici giurati hanno potuto attaccare in maniera diretta Alfredo, le azioni, le nostre idee, perché la tendenza a personalizzare escludeva tutto quello che c'è attorno, ovvero come guardiamo il mondo, la violenza e la gravità della situazione che stiamo vivendo, che si ripercuote nella vita quotidiana di ognuno e ognuna. È per questa ragione che il corteo di oggi è stato connotato contro la guerra interna e contro la guerra esterna, quindi la guerra esterna, quella che esporta bombe, fa cadere bombe su popolazioni intere, sceglie di continuare a dominare corpi e territori, ovviamente su cui si gioca sul confine proprio la costruzione del nemico esterno e del nemico interno, quindi il migrante, il rifugiato, poverino da salvare nel sistema dell'accoglienza, dei centri, ma anche la necessità di costruire centri di raccolta fuori dai confini dell'Europa, e poi quando varcano i confini sono i nemici giurati, quelli a cui attribuire tutte le responsabilità. Diciamo che questo è un pensiero anche un po' vecchio, in un momento in cui si agita una violenza abbastanza frontale, brutale, e quindi ci sembrava che poi arrivare sul contesto interno, riuscire a parlare di carcere in un'ottica in cui la crisi economica, la guerra fa sentire sicuramente il peso sugli sfruttati e sulle sfruttate, su cui ovviamente la guerra fra poveri potrebbe armarsi in maniera significativa, ma in cui il carcere ha una funzione specifica, che è quella proprio di gestire l'umanità che è sacrificabile, gli scarti.
Sì, tra l'altro parlavi appunto di gestione dei corpi all'interno dei sistemi d'accoglienza. Ricordiamo che poi, quando da quei sistemi escono, magari non riescono neanche ad entrare, le persone vengono sfruttate sui luoghi di lavoro. Insomma, da questi microfoni spesso si è parlato con compagni e compagni di Campagna in Lotta e anche con i diretti interessati delle condizioni di sfruttamento, per esempio nelle campagne, ma anche negli allevamenti intensivi. Lo abbiamo visto adesso in Emilia Romagna, no? Per cui corpi a profitto del capitale.
Allora, la questione dei corpi è stata molto affrontata durante la mobilitazione a fianco ad Alfredo, non solo perché si tratta di un compagno che nell'isolamento totale ha messo in gioco il proprio corpo, l'unica cosa che aveva a disposizione per portare avanti una lotta per tutte e tutti noi, ma anche perché abbiamo visto esprimersi il comitato bioetico, la cui composizione è scelta dal governo, cioè comunque è uno strumento di chi governa il paese, e l'abbiamo visto esprimersi in una maniera molto, molto esplicita. Quindi siamo stati in grado ovviamente di collegarlo a tante altre lotte che portiamo avanti nel quotidiano e soprattutto alle nostre esistenze. Devo dire che è stata una mobilitazione molto partecipata dalle compagne, e non è un caso che si è riuscite molto semplicemente ad arrivare alla data dell'anniversario dell'uccisione di Giorgiana Amati con un'autoconvocazione, perché erano argomenti discussi, maturati fra chi nei propri posti di studio, di organizzazione, nelle proprie comitive è abituata a parlare della violenza patriarcale, e poi collegata al regime repressivo che ci stiamo vivendo e alla mobilitazione che abbiamo messo in campo. Devo dire che sorgono appuntamenti, appunto come quello di Giorgiana Amati, dell'anniversario dell'uccisione di Giorgiana Amati, e come quello del corteo di oggi. Io adesso concludo, perché magari mi dedico un po' più allo stare in strada, a cercare di comunicare con le persone che via via si stanno anche interessando alla nostra presenza in strada, dicendo qualcosa che io penso che siamo tutte attraversate da un veleno totale in queste ore, ma è un veleno che non passa mai. Vivere in una società che è in guerra, che arma le guerre, che ha un assetto repressivo militare, arma una violenza dentro le case, nelle relazioni, un dominio maschile che è schiacciante. Lo dico perché in queste ore io davvero trovo una difficoltà proprio a stare al mondo, perché sembra che davvero le nostre vite siano continuamente minacciate, e che anche tra le persone intorno a noi la percezione, dico anche nei contesti misti, la percezione non sia la stessa. Come dire, le strade sono invase da polizia, e quindi come parlare della nostra sicurezza? Perché dovremmo sentirci poco sicure? Io credo che il problema sia sempre più grande, perché uno Stato che fa pestaggi in strada con la polizia, uno Stato che partecipa alle guerre, uno Stato che ha un flusso di convogli militari continuo nelle strade, dia la stura proprio ai comportamenti più violenti, più oppressivi, più dominanti, che poi arrivano nelle nostre vite con una prepotenza agghiacciante. Qua si fanno tanti investimenti sui corsi contro il bullismo nelle scuole, ma i ragazzi purtroppo si comportano come lo Stato. Bisogna cacciare, bisogna che caccino il poliziotto che c'hanno dentro di loro, il politico che c'hanno dentro di loro. Si tratta di far crescere un rifiuto e si tratta di un momento in cui o i maschi si organizzano per essere persone decenti, oppure probabilmente non ci abbiamo niente a che spartire, ecco. Questo lo dico da compagna lesbica, femminista, anarchica, che stacco col cuore in gola in questi giorni, ecco.
Lo abbiamo detto anche noi da stamattina, commentando appunto il femminicidio, l'ennesimo femminicidio. Non c'è il distinguo che anche molti di loro fanno tra, come dire, uomini per bene e uomini per male. Gli impedisce di interrogarsi consapevolmente su che cos'è, su come si manifesta la violenza contro di noi, sui modelli relazionali, come dicevi te, che questa società patriarcale propone e difende, e anche su tutto quello che viene interiorizzato da tutti e quindi normalizzato. Lo diciamo per l'ennesima volta: invece di venire ai nostri cortei chiedendo a gran voce di occupare le prime file, ne organizzassero uno loro, iniziassero ad interrogarsi sul modo in cui la loro sessualità è costruita e il patriarcato è stato interiorizzato.
E anche noi... perché, cioè, io lo dico proprio chiaramente, cioè, nel senso, ogni volta che si dice la parola maschi non si può dire, il separatismo non si può praticare, è escludente, noi saremo esagerate, noi saremmo divisive. Qua, a forza di ammazzarci, non saremmo più divisive, e questa roba, cioè, io mi rivolgo ai maschi, perché fra le compagne ci parliamo, fra le donne ci parliamo, sappiamo che cos'è la paura, sappiamo che strategie mettiamo in campo, abbiamo una lunga scuola di strategie per salvarci, che purtroppo, cioè, ci viene tramandata dal passato, quindi nessuno c'ha niente da insegnarci. È il momento che però qualcuno impari.
Sì, è il momento anche che noi, al di là dei, come dire, delle ritualità spesso performative, lo dicevamo anche questo prima, dell'8 marzo e del 25 novembre, si ricomincia a stare in strada più spesso tra di noi. In momenti separati, personalmente mi rivendico la pratica separatista da sempre, quindi in momenti separati in cui riprendiamo forza e riacquistiamo la gioia di stare tra di noi.
Grazie a te.
Grazie
compagna, grazie radio. Io mi unisco. Adesso si parte, dai.
Buon corteo, un abbraccio. Ciao.